Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Chi è un vero figlio di Dio ha una speranza viva. Questa parola, non una speranza vaga, una speranza viva, una cosa che aspetta l'eredità eterna nella presenza di Dio in cielo. Però per il momento dobbiamo camminare ancora su questa terra. Una donna incinta, spiegando speranza viva l'altra sera, una donna incinta sa che quello è un bimbo. Adesso con la tecnologia, anche senza la tecnologia si sapeva, adesso si può perfino vedere con l'ecografia, una specie di disegno, si può sentire il cuore battere. Quindi non dice, ma mi chiedo cos'è questo? Lei sa esattamente cos'è quello nel grembo. Noi abbiamo una speranza viva, è reale. C'è un'eternità con Dio, riservata, custodito, lì per noi. E Dio dice, finché siete in questa terra, camminate nella luce, perché vi siate... Siete stati salvati, vi ho salvato dalle tenebre alla luce. E perciò camminate nella luce. Visto che siamo figli della luce, è importante camminare nella luce in ogni rapporto, in ogni ruolo che abbiamo. Figlio, figlia, cittadino, dipendente, vicino di casa. E nei rapporti più importanti della vita, che sono... quello di essere marito e moglie. Perfino essere genitore non è a livello di essere marito e moglie, perché un genitore ha quel ruolo fortissimo per una ventina di anni. E poi, nel piano di Dio, a un certo punto, solitamente il figlio e la figlia si sposa e formano una nuova famiglia, e c'è sempre un rapporto, ma un rapporto che non è più quello più importante fra i rapporti umani. Questo è il piano di Dio, invece il matrimonio va avanti, delle volte, se uno vive abbastanza, anche decenni. Allora, la settimana scorsa abbiamo considerato ciò che Dio insegna per quanto riguarda la persona, il carattere, il ruolo della moglie. Oggi vogliamo considerare come un uomo di Dio, un uomo che è stato salvato, deve vivere come marito. Quel marito che non vive come Dio comanda non avrà le benedizioni di Dio. Porterà dolore anziché benedizione e gioia a sua moglie. E non può essere uno strumento utile a Dio. Un uomo non può trascurare la moglie e comunque buttarsi a servire Dio e essere usato da Dio. Perché noi non possiamo compiere niente. Solo Dio compie tramite noi. E quindi per essere utile a Dio, devo essere quell'uomo che Dio mi chiama ad essere. Uguale per le donne. Posso dire che quel marito, quel coniuge che trascura il ruolo di essere il coniuge giusto, che sia marito o moglie, non può sperare di essere un buon genitore. Non può dire, ma mi importa più essere un bravo papà, un bravo mamma. Non può importarti di più, perché tu da solo non puoi produrre buoni frutti. Quindi questo ruolo, il ruolo più importante fra tutti i nostri ruoli umani, se vuoi essere un buon padre, se vuoi essere una buona mamma, devi essere un buon marito, una buona moglie. È fondamentale. Se vuoi essere un buon dipendente, se vuoi essere un buon credente, un buon fratello o sorella, devi essere un buon coniuge. Allora oggi vogliamo vedere cosa vuol dire essere un buon coniuge per quanto riguarda noi uomini. Il brano che vogliamo vedere, siamo in Primo Pietro in questa serie, e adesso siamo arrivati a 1 Pietro, capitolo 3, versetto 7. Di nuovo io sto leggendo dalla Nuova Diodati. Similmente, sta elencando dipendenti, cittadini, mogli, adesso, similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Un versetto solo che contiene moltissimo. Questo versetto spiega come il marito deve vivere e inizia con un comandamento importante che potrebbe essere facile trascurare, quasi non notare. Similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna. Questa prima frase, composta da due parti, comanda al marito di vivere con la moglie, con la comprensione dovuta alla donna. Allora, io non userò più la frase comprensione dovuta alla donna, perché il greco dice realmente secondo conoscenza. Proprio secondo, la proposizione greca per secondo conoscenza. E veramente rende molto più chiaro il senso di questo. Quindi, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza. Se volete scrivere nella vostra Bibbia, anziché con riguardo dovuto alla donna, oppure, cosa dice qui, con la comprensione dovuta, dice seconda conoscenza. Il primo comandamento dice di vivere con la moglie. E vuol dire proprio dimorare insieme a lei, ma vuol dire molto più che solo condividere la stessa casa. Vuol dire condividere la vita. Il verbo vivere con è un verbo composto. In greco c'è una parola per dimorare. E c'è la preposizione con, sun in greco. E quindi questo è proprio questa preposizione sun messo insieme al verbo dimorare. Dimorare con è proprio una parola composta da preposizione e verbo. Non è solo stare nella stessa casa e condividere la vita. Due studenti potrebbero dividere un appartamento, lo fanno spesso. Due ragazzi fanno l'università e per aiutare con le spese trovano un appartamento insieme. Però ognuno ha la sua vita, ognuno ha il suo orario, ognuno ha i suoi amici, i suoi pensieri. Sì, possono scegliere se capita di mangiare insieme, possono scegliere di parlare insieme, possono scegliere di raccontare cose, ma se passa un mese, due, in cui ognuno con orario suo, altri impegni, altri amici, non parlano più di tanto, non è un problema. Perché non condividono la vita, condividono l'appartamento, la casa. Invece un marito deve vivere con, non stare nella stessa casa, deve vivere con la moglie. Deve aprire il suo cuore a lei. Deve essere coinvolto lui nella vita, nel cuore di lei. Deve condividere il suo cuore e aiutare lei mentre racconta quello che ha. Deve condividere i suoi sogni e ascoltare quelli della moglie, i traguardi, i dolori, i pensieri. Veramente condividere la vita vuol dire condividere il bello e il brutto insieme, condividere i pesi, condividere le gioie. Due, la parola vivere con composto c'è solo questa volta in tutta la Bibbia, ma la parola vivere in greco troviamo altri posti, la stessa parola, vi leggo due, Romani 8, 9. Se lo Spirito di Dio abita in voi, e la parola abitare è la stessa, identico verbo che qui insieme con, non siete più nella carne ma nello spirito. E poi 1 Corinzi 3, 16, non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita con voi? Abita, lo stesso verbo. Lo Spirito Santo non solo ha una camera nella nostra vita, perché non ha casa, no. Lo Spirito Santo dimora in noi, abita in noi, nel senso che è totalmente coinvolto in ogni aspetto della nostra vita. Egli è presente e guida e convince e consola secondo bisogno in ogni momento della giornata. Lui è rattristato quando ci comportiamo in un certo modo. Non solo ha una stanza in casa e ha la sua vita e noi abbiamo la nostra. Lui abita in noi, se siamo veramente salvati, fa parte della nostra vita. Quando noi pecchiamo, Lui è rattristato e ci convince. Quando siamo scoraggiati, Lui è lì a consolarci, parakaleos, colui che viene accanto per incoraggiare e stimolare. Lui ci aiuta a capire. Ho letto Ashley ha scritto un tipo di diario di quello che leggeva nella Bibbia da quando era andato via, perché non è tornata, quindi per un mesetto, e mi ha lasciato leggere. Mi ha dato questo leggere, mi ha avuto quasi un'oretta. E io ho ringraziato Dio continuamente, perché era ovvio che lo Spirito Santo stava spiegando, mostrando tante di quelle verità dalla Bibbia, per la prima volta nella vita. E leggendo queste parole, pagina dopo pagina, ho detto, ti lodo Signore, tu cura i tuoi. Lo Spirito Santo dimora attivamente coinvolto in tutti gli aspetti della vita. Quindi, similmente quando dice, mariti, vivete, dimorate, abitate insieme alle vostre mogli, non parla di non avere un appartamento separato, parla di non avere una vita separata. Parleremo di più di questo, ma andiamo avanti per il momento. Ho detto che la traduzione più letterale di questo sarebbe, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza. Dio comanda a ogni marito di vivere con la moglie e di condividere la vita secondo conoscenza. Per poter condividere la vita realmente alla moglie, con la moglie, un marito deve conoscere la moglie e deve conoscere quello che dice Dio su quanto riguarda essere il marito che Dio chiama. Deve avere conoscenza della moglie e deve avere conoscenza di quali sono gli insegnamenti che riguardano essere marito. Un buon medico deve conoscere due cose. Deve conoscere la paziente, quali sono i sintomi, qual è la situazione reale della paziente, e deve conoscere la medicina. Se lui capisce benissimo il problema ma non capisce la medicina, non saprà qual è il farmaco giusto a dare. Se lui è un esperto della medicina ma non conosce la paziente, non sa qual è il farmaco giusto da dare. Lui deve conoscere la persona e le verità che riguardano i vari farmaci disponibili. Un uomo deve vivere secondo conoscenza della moglie e delle verità di Dio. Visto che Dio comanda al marito di vivere con la moglie secondo conoscenza, vuol dire che non deve vivere con la moglie secondo le sue passioni. Non deve vivere in modo a quello che gli va. Non deve vivere in base alle sue preferenze. No, invece, secondo conoscenza, non secondo preferenze. Quel marito che vuole insistere, che le cose vadano come vuole lui, non sta vivendo secondo conoscenza. Sta vivendo secondo le sue preferenze. Vivere secondo conoscenza vuol dire anche che egli non vive con lei secondo le sue tradizioni. Ogni marito cresce in famiglia con i suoi genitori e ha visto il modo di comportarsi, ha visto il modo di reagire, ha visto il modo di parlare, il modo di fare quando torna a casa. Questa è la sua tradizione, ma non deve vivere in base alla sua tradizione. Lui deve vivere in base a conoscenza, deve capire... Io so come sono cresciuto, so quello che mi viene naturalmente essendo cresciuto così, ma non devo vivere in base a quello che mi viene naturalmente. Io devo capire cosa insegna Dio, devo vivere in base alla conoscenza, non in base alla mia tradizione, non in base alla mia natura, non in base al mio carattere, ma non mi va, non è da me di fare così, ma non devo vivere in base a quello che mi viene naturalmente. In base a quello che sarebbe il mio carattere, devo vivere in base alla conoscenza. Conoscenza di chi è mia moglie, quali sono i suoi bisogni e cosa dice il Signore. Questo vuol dire, molto spesso, riconoscere che il mio modo non è il modo giusto. La mia tendenza non è la tendenza giusta. Ma non è da me di iniziare certi discorsi. Non è da me di tornare a casa e pensare a chiedere come sta. Non è da me, non importa che non è da te. Non restiamo nelle tenebre. Camminare nella luce non è da noi in nessun campo della vita. Però camminare nella luce è dove camminiamo benedetti da Dio. Quindi vuol dire sottomettermi a Dio. e lasciare a Dio di trasformare il mio carattere, le mie abitudini, i miei modi di pensare, le mie tradizioni, perché io voglio camminare come camminava Gesù Cristo. Per curare la propria moglie come Dio comanda, richiede una grandissima conoscenza della moglie. Per esempio, se la moglie è tesa, ma il marito non capisce perché è tesa, non può curarla nel modo giusto. Ha bisogno di impegnarsi per capire se sta male fisicamente o se ha qualche preoccupazione o se ha dei pensieri sbagliati o forse ha dei peccati oppure è stanca o si sente sotto pressione per vari lavori che si stanno accumulando o se c'è qualcos'altro, un problema con un'altra persona. Lui non può curare bene la moglie, non può vivere con lei secondo conoscenza, se non conosce la situazione attuale di sua moglie, del suo cuore, dei suoi pensieri. Questo richiede molto impegno. Solamente se conosce il motivo per cui è tesa, in questo esempio, può curarla nel modo giusto, che porta beneficio. Similmente, un marito deve avere conoscenza della moglie e dei suoi pensieri, i suoi ragionamenti per dare buoni consigli a lei. Ma per dare buoni consigli deve avere anche conoscenza della verità di Dio. Io posso vedere pensieri sbagliati, ma se non ho conoscenza di Dio non posso suggerire, aiutare a avere quelli giusti. Inoltre, per vivere secondo conoscenza, il marito deve interessarsi della vita della moglie. Deve conoscere quali sono le cose che portano gioia a lei e quali sono le cose che la rattristano. Avere questo tipo di conoscenza richiede un immenso impegno per tutta la vita. Perché non solo posso arrivare a conoscere bene mia moglie oggi, domani avrà altri pensieri per la testa, avrà altri pesi, altre gioie. Allora è un impegno che va avanti per tutta la vita. Perché le situazioni, i pensieri, i pesi della vita cambiano giorno per giorno, anno per anno. Perciò vivere secondo conoscenza richiede un impegno per tutti i giorni, per tutta la vita. Un marito così sarà sempre attento a notare, ad osservare, a parlare con la moglie per capire lo stato del suo cuore. Quando torna a casa chiederà alla moglie come è andata la giornata, ma non sarà una domanda come si dice, ma come stai? È una domanda che si fa a livello meccanico. Sarà una vera domanda, si organizzerà per poter sedersi, per chiedere, per ascoltare, e poi per fare domande, per approfondire, per essere sicuro di aver capito bene. Ascolterà di cuore la sua risposta, perché la sua risposta, suo stato di animo, sarà molto importante per lui, perché lui vuole sapere la situazione per poter amarla, curarla nel modo migliore in base al vero bisogno. Sarà molto attento a notare anche le piccole cose che possono aiutarlo a capire come dare la cura migliore. Quindi, per essere il marito che Dio vuole, un marito deve vivere con la propria moglie, condividere la vita secondo conoscenza. Secondo la conoscenza di lei e la conoscenza delle verità di Dio che servono per lui di essere quell'uomo. È un impegno che non finisce mai. Le benedizioni non finiscono mai se cammina così. Andiamo avanti nel versetto perché ci parla di un altro aspetto di come vivere con la propria moglie. Similmente, voi mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, lo dico così, come al vaso più debole. Il marito deve vivere con la moglie secondo conoscenza come al vaso più debole. Deve sempre tenere in mente che la moglie è il vaso più debole. Però, scusate, se la moglie è il vaso più debole, cosa vuol dire per il marito? Attenzione alla grammatica. La moglie è il vaso più debole, quindi il marito è il vaso debole. Lei è più debole di lui. La grammatica è proprio scritto che lui è debole e lei è ancora più debole. Lui non è forte, lui è debole. Uno potrebbe, vuol dire che lui è forte e lei è debole. No, vuol dire che lui è debole. e lei è più debole. Qual è l'uomo che è così forte che da solo affronta la vita senza aver disperatamente bisogno di Dio tutti i giorni? Qual è l'uomo che può affrontare il proprio peccato da solo e vincere? Qual è l'uomo che può affrontare le tentazioni e vincere da solo? Qual è l'uomo che può portare il peso dei problemi e le prove e vincere da solo? Qual è l'uomo che non è fatto di terracotta? Nessuno. Noi, uomini, siamo deboli. La moglie è un pochettino più debole. Purtroppo la società tende a farci credere che noi siamo forti, ma in realtà siamo deboli, perché la vita nostra è un vapore, giusto? La vita nostra è un vapore. Quando arrivano certi problemi, Dio permette, per farci vedere il nostro orgoglio, ci permette di avere vittoria da soli, anche se non era da soli, però Dio si è tenuto nascosto nel risolvere i problemi. Ma poi arrivano quelli problemi che i forze maggiori che possiamo fare non portano nessun frutto e siamo ancora più schiacciati e cerchiamo di spingere e ci schiacciano di più e cerchiamo di spingere e ci schiacciano di più. Noi abbiamo bisogno di Dio. Solo Dio è forte. Noi tutti siamo deboli. In Cristo possiamo essere forti. In Cristo. Io posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica. Lui mi fortifica, ma da soli siamo deboli. Allora, in qualche aspetto la moglie è più debole, è più delicata, soffre di più in certi tipi di prove e sofferenze. Essendo la moglie più debole, per poter vivere con lei secondo conoscenza, il marito deve capire in che senso è più debole, deve capire in che senso soffre certe situazioni, in certe situazioni più di lui. Così saprà proteggere e curare lei e dare l'aiuto giusto, fidandosi lui da Dio per avere la forza per aiutarla. Ogni moglie è diversa e quindi un marito deve impegnarsi a conoscere bene la propria moglie per capire bene dove lei ha più bisogno di lui. Conoscendo i bisogni di sua moglie, un marito deve proteggerla, deve curarla, deve custodirla, deve essere attento a capire quali sono i suoi bisogni per dare la cura giusta al momento giusto. Non solo bisogni fisici, ma bisogni spirituali, bisogni di sentimenti, bisogni di pensieri. Quando si tratta di curare, che fa parte di vivere insieme alla moglie secondo conoscenza, questa cura riguarda ogni aspetto della vita. Per esempio, come sappiamo, quello riguarda l'aspetto fisico e economico, ma quello è la minima cosa. Essere il marito che Dio comanda vuol dire conoscere la condizione fisica della moglie. Quando lei è stanca, il marito fa quanto può per aiutarla a riposarsi. Quando è debole, egli alleggerisce il suo peso prendendo su di sé il peso che lei stava portando. La cura riguarda anche i bisogni spirituali della moglie. Egli è attento a portare avanti discorsi in casa che glorificano Dio ed edificano la moglie. Un buon marito è attento a guidare la conversazione in modo che entrambi si concentrano sulle cose buone, giuste e degne di lode. E se sente la sua moglie cominciare a lamentarsi o parlare dei problemi, lui guida la conversazione a vedere la potenza di Dio e la grazia di Dio e la forza di Dio nel sostenere. Non dice, sì, infatti hai ragione. No, non fa altro che aggravare di più. Lui prende lo sterzo e guida la conversazione dove di nuovo si vede Dio e la sua potenza, la sua cura. Egli incoraggia lei e anche lei aiuta in modo pratico affinché lei possa avere buon tempo di lettura e di preghiera ogni giorno. Se vuol dire che lui manca sonno, si organizza, si impara a sbrigarsi di più per dare più aiuto. Se lei è schiacciata con tutto quello che c'è da fare, in modo che lei avrà il suo tempo. Egli cura lei nel lato dei suoi bisogni interpersonali. Per primo, egli si impegna ad essere l'amico di cuore di sua moglie. Per primo. Egli vive in modo che lei sa che può aprire il suo cuore con lui senza rischiare. Anzi, lei trova gioia aprirsi con lui, perché sa che non c'è nessuno che mi ascolta, che mi ama come lui. Inoltre, egli sa che lei ha bisogno, su un livello meno forte, ma ha bisogno anche di amicizie con altre donne, e perciò egli incoraggia lei in questo, e aiuta lei ad avere il tempo di avere il contatto necessario per avere questa amicizia. Egli aiuta lei ad avere amicizia con quelle donne che possono essere un aiuto spirituale per lei. Un buon marito cura la moglie anche con i suoi pensieri. Aiuta lei molto, questa è una cura molto importante, ad avere i pensieri giusti. E quando lei comincia ad avere i pensieri sbagliati, o pensieri di superbia, o pensieri egoisti, o pensieri che dubitano le verità di Dio, o pensieri negativi contro altre persone, un buon marito curerà lei anche in questo campo, aiutando lei a riconoscere che i suoi pensieri sono sbagliati, aiutando lei a capire i pensieri giusti. E soprattutto sarà ad esempio, ma qui devo fermarmi. Come si aiuta una moglie a non avere quei pensieri quando ogni marito stesso è tentato ad avere quei pensieri? Il marito deve capire, Signore, quanto sono io un vaso debole. Quanto io ho la tendenza di avere i pensieri sbagliati, eppure mi chiami di aiutare mia moglie ad avere i pensieri giusti. Signore, ho bisogno di te ogni giorno. Umilmente riconosco il mio bisogno di te. Cara, Dio vuole che io ti aiuto con i tuoi pensieri. Allora prega per me che posso io avere i pensieri giusti. Va bene? Ma tu devi pregare per me. Va bene, preghiamo l'uno per l'altro. Perché siamo due vasi che, se Dio ci tiene in mano, perché restiamo nelle mani di Dio, non allontanandoci, allora andremo avanti bene e siamo benedetti. Ma quanto dobbiamo lottare per restare umilmente attaccati a Dio, riconoscendo che siamo nella stessa barca. E quindi alla fine si aiutano reciprocamente. Un buon marito, ma non si aiutano nelle proprie forze. Io posso ogni cosa in colui, Gesù Cristo, che mi fortifica. Un buon marito conosce il bisogno affettivo di sua moglie e vive con lei secondo la conoscenza che ha di lei, dei suoi bisogni. Sa cose che dà piacere a lei, si informa, è attento, è tenero e si impegna a capire sempre di più e chiede a lei e osserva lei e fa, oh, quello dà piacere, quello incoraggia lei. Ah, io devo ricordare di fare così, Signore, aiutami a notare, aiutami ad essere osservante. Lei deve capire che è la principessa per lui. E un marito che conosce la moglie sa che molto facilmente una moglie può dubitare di essere veramente la principessa del suo marito, e solitamente la dubita perché non vede tante evidenze che è la principessa del suo marito. Quindi quel marito deve impegnarsi per rendere chiaro, in senso reale, non finto, che lei è la sua principessa. La cura di un buon marito per la moglie è una cura ampia che riguarda ogni campo della vita. Egli si impegna a conoscere bene sua moglie, conoscere i campi in cui sta avendo più difficoltà in quel momento, in cui è più debole, e si impegna a vivere con lei in base a questa conoscenza, conoscendo molto bene le verità, gli insegnamenti di Dio per poter dare la parola giusta in stagione. Un commento importante qua. La moglie è più debole. Non è che lei è debole o è forte, ma è più debole. Ma anziché renderla un oggetto di disprezzo perché è più debole, questa sua debolezza dovrebbe renderla più preziosa a lui. Guardiamo, per esempio, nel corpo. In 1 Corinzi 12 Paolo confronta il corpo umano con i credenti, il corpo di Cristo, e gli spiega che onoriamo le membri del corpo che sono indecorose, ovvero più deboli, come leggiamo in 1 Corinzi 12 da 20 a 25. Ci sono invece molti membra, ma vi è un solo corpo. Allora notiamo come le membra più forti curano di più, onorano più le membra indecorose, più deboli. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Nei paramenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo, che sembrano essere le più deboli, sono molto più necessarie delle altre. E quelle quelle membra, che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo chi di maggior onore. Come abbiamo una cura particolare per le membra del corpo che sono più deboli, così il marito deve avere una cura speciale per la moglie. Non è che vediamo questo stesso esempio davanti agli occhi, in come i genitori curano un piccolo bambino appena nato. È stradevole quel piccolo bambino. Quando è portato a casa dall'ospedale non può fare nulla per se stesso. Non può girarsi, non può dire che senti questo, non può cambiarsi, non può fare nulla per sé. Ma questo non porta i genitori a disprezzarlo. Non portano i genitori a dire, ma che bambino che non può fare niente. Cosa fanno con un bambino appena portato da casa, dall'ospedale a casa? Quanto onore, quanto premura, quanto attenzione. Quella persona che magari prima non sentiva niente, dorme con quell'orecchio sempre attento di sentire quel pianto in mezzo alla notte. Allora, un bambino debole, e un bambino è estremamente debole quando è nato, non viene disprezzato per la sua debolezza, viene onorato. Similmente la moglie, che è un pizzico più debole del marito, deve essere onorata per questo. Infatti, parlando di onorare, andiamo avanti nel versetto, perché ci comanda, mariti, di onorare ognuno la propria moglie. Questo fa parte di vivere secondo conoscenza, versetto 7 di 1 Pietro 3 ancora. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con secondo conoscenza, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita. Mi fermo lì. Il marito è comandato ad onorare la propria moglie. Questo è un aspetto importantissimo di come un marito deve curare la moglie, deve onorarla. Ma cosa vuol dire onorare? Onorare, fra l'altro, la definizione stessa vuol dire stimare di grande valore. Stimare come una cosa preziosissima. Noi onoriamo quello che ci è prezioso. Quindi, onorare qualcuno o qualcosa vuol dire, prima di tutto, considerare quella persona o quella cosa di grandissimo valore. Come conseguenza di questo, quando onoriamo qualcuno, questo trasforma il modo in cui parliamo di quella persona e il modo in cui parliamo con quella persona. Per esempio, quando parliamo di qualcuno che onoriamo, non critichiamo quella persona, ma piuttosto parliamo dei suoi pregi. Non ci lamentiamo di quella persona, ma piuttosto parliamo di tutto quello per cui apprezziamo quella persona. Potremmo dire in un certo senso che quando onoriamo qualcuno diventiamo tifosi di quella persona. Non vuol dire esagerare, far sembrare che siano qualcosa che non sono, però vuol dire avere piacere di aiutare gli altri a vedere i pregi che Dio ha dato a quella persona. Vuol dire scegliere di concentrare sui lati per cui possiamo ringraziare Dio. Nello stesso modo, quando onoriamo una persona e parliamo non di quella persona, ma con quella persona, parliamo con rispetto, con gentilezza, parliamo con piacere per avere il privilegio di parlare con quella persona. Quando parliamo con quella persona, non solo parliamo, ma se onoriamo quella persona, ascoltiamo. Avete mai sentito di pendere dalle labbra? Cosa vuol dire? No? Vuol dire che uno onora un'altra persona e riesce ad avere un'opportunità di stare con quella persona e ogni parola che dice quella persona, quest'altra persona ascolta tutto. E poi, dimmi ancora. Non dice, no, lasciami parlare io. Lasciami dire la mia. No, stai scherzando. Quando onori una persona, vuoi sentire quello che ha da dire, quello che pensa, come vede lui o lei la cosa. Allora, questo è come si onora una persona. E Dio comanda a ogni marito di onorare la propria moglie. Perciò dovete impegnarvi a parlare di loro in modo che onora loro e soprattutto parlare con loro, perché si passa più tempo parlando con la moglie che della moglie. Perché di solito il marito vede sua moglie tutti i giorni, parlerà di lei qualche volta, ma parla con lei tutti i giorni. E allora, non solo nei momenti belli, ma anche nei momenti difficili, onorare vuol dire parlare con rispetto e onore. Onorare vuol dire, va molto oltre a come parliamo. Riguardo come parliamo, ma riguarda anche come ci comportiamo con quella persona. Per esempio, quando onoriamo quella persona ci è importante. Perciò ci è un grande privilegio poter passare tempo con quella persona. E lo vediamo come tale. Infatti, quando onoriamo qualcuno, ci impegniamo per poter passare il più tempo possibile con quella persona. Per capire a livello pratico cosa vuol dire onorare in pratica, consideriamo cosa vuol dire disonorare. Molto spesso si può capire un certo aspetto della vita cristiana considerando quello che sarebbe il contrario. Mette più in rilievo anche questo. Dio fa questo nella Bibbia. Per esempio, un modo di disonorare è di ignorare. Se tu entri in stanza e c'è una persona e io dico ciao, e io vado, oh ciao, come stai? Quella persona lì si chiede, ma guarda, non ha parlato con me, mi ha ignorato, mi ha salutato un po' proprio a volo, ma tutti gli altri ha salutato con grande cura. Questo è un grande disonore, disonorare in modo molto brutto. Quindi, non dedicare tempo, disonora una persona. Perciò, è vero il contrario, un modo di onorare importante, fondamentale, è di dedicare tempo. Si onora una persona prendendo tempo per quella persona. Quindi un marito onora la moglie quando si impegna a passare il tempo con lei. Ci sono momenti in cui ha più tempo e momenti in cui ha meno tempo. Se lui sta lavorando 70 ore alla settimana, non ha tutte le ore da dedicare che avrà quando sono in vacanza o quando sta lavorando 40 ore. Se lui deve correre avanti e dietro perché c'è un grande bisogno e c'è questo ogni sera per una settimana deve aiutare una famiglia con grossi problemi, avrà meno ore. Ma le ore che ci sono, lei noterà che lui si organizza per prendere il massimo tempo possibile e lei capisce. Non è una questione solo di quantità, ma proprio dell'impegno, perché lui vuole passare il tempo con lei. Questo è un modo di onorare la moglie. Onorare riguarda anche tanti altri aspetti della vita di ogni giorno. Per esempio, quando tu sei con un'altra persona, pensi a te stesso o pensi alla persona? Pensi, ah, questa sedia è più comodo, lo voglio io. Pensi, ah, quello è il pezzo più buono, lo voglio io. Pensi a come vuoi fare tu? O pensi a quello che andrebbe per l'altra persona? Come sarebbe di avere un ospite in casa molto speciale? È quasi un sogno che quella persona si abbasserebbe, per modo di dire, a venire e stare in casa vostra per un po' di tempo. Come tratteresti quella persona quando c'è da sedere? Quale posto daresti a lui? Qualunque posto o il posto migliore? Quando c'è da mangiare? Mangeresti prima di lui o aspetteresti lui? Perché tu vuoi mangiare insieme a lui. Anzi, prendi tu il posto migliore. Prendi tu il cibo migliore. Quando c'è da decidere come passare il tempo insieme, cosa diresti? Senti, io vado a fare una passeggiata, vuoi venire? O chiederesti, senti, abbiamo un'ora, ci sarebbero due o tre possibilità, quale ti andrebbe meglio? Quando vuoi onorare una persona, come fai? Guarda, io voglio fare una passeggiata, tu vuoi stare qui o vuoi venire con me? O cosa vorresti fare tu? Io faccio con te, se vorresti. Questi sono modi pratici in cui onoriamo qualcuno. Se puoi, per forza devi andare via, senti, devo andare al lavoro, ma possiamo parlare quando torno? E quando torni, visto che questo ospite sta in casa, che ho l'onore tantissimo, dice, come è andata la tua giornata? È andato bene? Raccontami un po'. Perché hai voglia di stare insieme, hai voglia di sentire quello che ha da dire, hai voglia di essere sicuro che se ha qualche bisogno, che viene, ti serve qualcosa? Posso prenderti? Manca qualcosa? Noi siamo stati onorati negli anni, quasi a nostro vergogno, perché siamo stati ospitati andando a stare in tante famiglie e ogni tanto c'è chi ci tratta come se fossimo reali. E loro la vedono così, perché dicono, ma siete figli del re della terra? Ma ci trattano così, con tanto di quella premura, nelle piccole cose. E noi diciamo, ma chi siamo noi? Ma è visibile. Allora questo è onorare. E questo è come un marito deve trattare sua moglie. Una cosa preziosa, che per lui è un onore di poter passare la vita con lei, condividere, vivere insieme con lei, non solo nelle grandi cose, ma nelle cose di tutti i giorni. Chiaramente un aspetto molto importante e pratico di onorare è di dare la preferenza all'altra persona. Quando ci sono decisioni e alla fine arriva non più a buon giudizio, perché quella macchina, per quanto è bella, non è una macchina affidabile, consuma tanto, e quello lì invece è molto più affidabile, costa di meno, consuma meno, va bene, capita che lì la moglie preferisce quello perché il colore è quello che piace, il marito dice, cara mi dispiace, ma è una questione proprio di quale macchina è la scelta migliore con i soldi che abbiamo, ma se capita che la scelta non è più quello, ma colore o preferenza, o dove mettere i mobili, o come fare questo, o come fare quello, o cosa mangiare, uno che onora l'altro. No, facciamo così. No, caro, abbiamo fatto così. Facciamo come vuoi tu. Cara, facciamo come... facciamo quello lì. Perché lui vuole, a grande piacere, vedere lei contenta. Anzi, gli dà una grande... quando hai quell'ospite di onore in casa e tu scopri... qua abbiamo vissuto questo. Di chi è stato curato, come chi è stato curato. E loro, magari informandosi anche da altri, quali sono i cibi preferiti. E tu arrivi e c'è il tuo preferito. Come sapevi? E tu capisci che c'era un impegno dietro le quinte per scoprire questo. E perfino sono andati a cercare non solo il cibo, ma la ricetta di come fare quel cibo. E loro fanno così. Ti rimani, wow. E una moglie deve dire, wow, mio marito. Chi sono io di avere questo da lui? Com'è quella casa? Quando la moglie deve dire al signore, signore, io non merito questo, io non merito questo, perché? Com'è quella, com'è l'andazzo di quella casa, quando la moglie più volte va a letto dicendo, signore, io non merito questo, aiutami ad essere una moglie migliore, aiutami ad essere la principessa che lui vede in me. Come va quella famiglia? Quando lei prega Dio di poter essere più la donna che lui vede. Hanno tutti e due tanto, tanto per cui ringraziare il Signore. È un motivo per cui è così importante onorare la moglie. Il versetto dice, onoratele perché sono le mogli vostre corredi con voi della grazia della vita. La moglie credente è un coerede della grazia della vita al quel marito credente. Che vuol dire che per quanto riguarda la salvezza non è un vaso più debole. Sono salvati con la stessa identica grazia, tutti e due peccatori salvati per la grazia di Dio. Nessuno dei due poteva mai guadagnare o meritare la salvezza. E si rendono ben conto, allora sono coeredi della grazia, quel grazia, dono ineffabile, non meritato. Hanno ricevuto la salvezza in esattamente lo stesso modo, per mezzo della fede in Gesù Cristo che era morto per loro. Quindi hanno lo stesso valore davanti a Dio, ruoli leggermente diversi, ma lo stesso valore preziosi sono davanti a Dio, visto che lei ha ricevuto la stessa grazia che ha ricevuto lui. Lei è preziosa a Dio quanto lui è prezioso. Perciò è importante che il marito tenga sempre in mente che sua moglie, prima di tutto, prima di essere sua moglie, è una figlia del re dei re. Non sarà sempre sua moglie, ma sarà sempre una figlia del re dei re. Allora, come io tratto questa persona, suo padre celeste nota, e io voglio trattarla per chi è. E se io non onoro lei, sto disonorando il suo padre. Vi ho dato questo esempio tante volte, ma cerca di venire a dare tanti apprezzamenti a un uomo o a una mamma e dare tanti cose belle e disprezzare il figlio. Oh, ma siete delle persone veramente buone, stai zitto, vai via, ma voi siete così, e tu con il figlio disprezzi tanto, cercando di dare onore, e quel genitore accetta tutte queste belle parole di onore, quando stai disprezzando il suo figlio? O queste parole diventano un fastidio per lui perché tu stai disprezzando il suo figlio o figlia che ama tanto? Allora, questo è un motivo per cui dice ai mariti: onorate le vostre mogli perché sono coredi con voi della grazia della vita. E poi, visto che quello che l'uomo semina mieterà, va avanti e dice: affinché le vostre preghiere non siano impedite. Perché il fatto è che noi uomini abbiamo tanto bisogno di pregare, perché abbiamo tanto bisogno di Dio tutti i giorni, in tutti i campi della vita, anche se non ci rendiamo conto dalle volte. E quindi abbiamo bisogno di un libero accesso al trono di grazia per essere soccorso al momento opportuno. Ma se noi non onoriamo le mogli, le nostre preghiere sono impedite. Vanno su e cadono giù e non arrivano al trono della grazia. Sono impedite ad arrivare a Dio. Ma io ho bisogno che le mie preghiere arrivino a Dio, al trono della grazia. Perciò devo onorare mia moglie. Chiaramente un altro aspetto di questo è quando non c'è onore, c'è scontro in casa, non si può essere uniti. Quando due o tre si uniscono nel mio nome, io sono in mezzo a voi, ma se c'è scontro fra di loro, ognuno pregando per conto suo, ostacola le preghiere. Quindi, questo non è come vivere. Allora, alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere noi mariti? Come possiamo essere quel tipo di marito che Dio ci chiama ad essere per godere le benedizioni di Dio? Prima di tutto, dobbiamo tenere sempre presente il fatto che per Dio il nostro modo di essere marito è estremamente importante, perché il marito, fra l'altro, è un tipo di Cristo. Cristo è lo sposo della Chiesa e noi siamo lo sposo delle nostre mogli. Perciò non vivere seguendo le orme di Cristo è un gravissimo peccato. Non posso trascurare mia moglie e andare avanti nel vivere per Dio in altri campi. Non funziona. Per essere il marito che Dio ti chiama ad essere, devi conoscere tua moglie. Devi conoscere anche quello che Dio ti insegna per quanto riguarda essere un uomo di Dio ed essere il marito. Ci vuole un grandissimo impegno per conoscere sia la moglie e conoscere sempre di più la parola di Dio. Quindi, per essere il marito che Dio ti chiama ad essere, devi impegnarti a conoscere bene tua moglie tutti i giorni. E devi impegnarti a conoscere bene, posso dire la parola, il cuore di Dio tutti i giorni. Devi anche vivere con tua moglie, che vuol dire condividere la vita, non stare nella stessa casa. Ciao cara, come va oggi? Oh, benissimo. Chiamami quando è ora di cena. Grazie per la cena, ci vediamo quando è ora di andare a letto, anzi, vedrò un'ora dopo di te. Quello non è condividere la vita, quello è stare nella stessa casa. Mariti, vivete con le vostre mogli, con le vostre mogli, secondo conoscenza. Prendere le decisioni della vita insieme a lei, gioire insieme a lei, piangere insieme a lei, collaborare insieme a lei, sognare insieme a lei. La vita matrimoniale non deve essere mai due persone che vivono nella stessa casa, ognuno con la sua vita, e veramente condividere la vita. Certamente ci sono campi in cui si vive separatamente, il marito va al lavoro di solito e lei sta a casa, e allora non passano la giornata insieme, però quando si vedono raccontano le cose della giornata insieme. È importante che questa condivisione riguarda il cuore e non solo gli avvenimenti della giornata, ma quello che sta sul cuore che riguarda gli avvenimenti della giornata e anche altro. Bisogna vivere secondo conoscenza, quindi tieni la mano sul polso della moglie, sulla pressione, sui pensieri, sul cuore, stato di animo, e cambia giorno in giorno. Quindi è un impegno che va avanti finché siamo sulla terra. Capisci quello che pesa, quello che dà gioia, in modo di cibare e curare in modo giusto. Questo chiaramente richiede tempo e impegno. E ricordiamo che per essere il marito che Dio ti chiama ad essere, devi onorare tua moglie. Che vuol dire, fra l'altro, dare preferenza a lei nelle decisioni dove c'è spazio per preferenza, e ci sono tanti dove c'è spazio. Vuol dire, onorare lei vuol dire trovare gioia, stare con lei. Per il privilegio di stare con lei e avere gioia nel dare piacere a lei. Questo fa parte di onorare. Essere il marito che Dio ti chiama ad essere vuol dire riconoscere che tua moglie è un co-erede con te della grazia di Dio. Quindi mancare nei suoi confronti vuol dire offendere Dio, perché lei è una figlia del Dio onnipotente ed è preziosa a Lui. Ricordare che, Signore, è un vaso più debole di me, ma anch'io sono debole. Allora, insieme, veniamo davanti a te per essere soccorsi al momento opportuno. E, Signore, dammi la grazia di avere quel pizzico di forza, non fisica, qualunque tipo, in più per portare un po' del suo peso nella mia debolezza. Forse il modo migliore di descrivere come il marito deve vivere con sua moglie è semplicemente dire che egli deve considerare sua moglie come il dono terreno più prezioso che ha, o molto più di figli. È un peccato per un genitore di vedere i figli come il dono più grande, perché è un dono temporaneo, è un dono immenso, ma non è il dono più grande di quelli terreni. Quello è il coniuge. Più grande della salute, più grande della stima degli altri, più grande dei figli. La moglie deve essere il dono terreno più grande che un uomo ha. Deve essere la benedizione per cui ringrazia Dio tutti i giorni, perché lei per lui è preziosa. E vedendo lei come preziosa, trattando lei come, in modo che si vede che lei è preziosa, aiutala lei a spuccare e diventare quel fiore stupendo che Dio vuole che ogni moglie sia. E questo trasformerà come lui agisce e si comporta ogni giorno. Quando lui considera la moglie preziosa, trasformerà, e lei è preziosa, trasformerà come lui vivrà. Perciò, se tu sei un marito, ti lascio con questa domanda. Tua moglie è preziosa a te? Non intendo solamente che lo dice, ah sì cara, tu sei preziosa a me, ci vediamo. No, io sto parlando realmente, in modo che perfino lei vede senza dubbi, giorno per giorno, nel modo in cui parli con lei, nel modo con cui ti comporti con lei, nel modo in cui prendi le decisioni con lei. Vede che tu la onori, la curi come un vaso più debole che perciò è molto prezioso per te. Questi sono tutti aspetti di veramente amare la moglie, vivendo con lei, secondo conoscenza, con onore. Oh, che ogni marito possa veramente amare la moglie così, vivere con la moglie così, proprio per capire meglio l'amore che Cristo ha per noi come sua sposa. Preghiamo. Oh, Signore, prima di tutto voglio ringraziarti. Nessuno di noi uomini siamo a livello di quello che dovremmo essere, ma Gesù Cristo è tutto quello che abbiamo sentito. Solo che noi uomini abbiamo mogli che spesso possono essere perfino più santi, più puri, più vicini a te di quanto siamo noi, o al nostro stesso livello. Invece noi come sposa siamo infinitamente sotto il livello di Cristo, eppure Cristo vive con noi, dimora in noi, secondo conoscenza, ci conosce a fondo e conosce perfettamente il modo di amarci, di curarci, di guidarci. Lui, e questo non comprendo, ci onora. Noi non meritiamo di essere onorati, eppure Egli ci onora. Nel modo di parlare di noi, perché Lui ci fa avvocato, e quando arrivano giuste critiche di noi davanti al tuo trono, oh Padre, cose che realmente abbiamo fatto, peccati reali, Gesù Cristo prende la nostra difesa, non negando il peccato, ma parlando in base a quello che ha compiuto per noi, intercedendo per noi. Ci onore dandoci doni meravigliosi, le cose più preziose. Lui sa che noi siamo veramente il vaso più debole, ma nel suo caso siamo deboli noi e lui è forte. Oh Padre, grazie per quello che Gesù Cristo è come marito. Mi prego che possiamo essere una sposa veramente sottomessa, riconoscenti, che abbonda in gioia di avere un marito così. Però Padre, questo brano parla a noi uomini di carne che viviamo ancora in questo mondo e come dobbiamo vivere come mariti. E abbiamo tutti tanto, tanto da crescere. Aiutaci ad essere molto di più, quello che ci chiama ad essere. Aiutaci a riconoscere il privilegio, ognuno di noi, di avere la moglie che tu ci hai dato. Aiutaci ad amarla, curarla, onorarla. Aiutaci a veramente vivere con lei, secondo conoscenza, impegnandoci a conoscere lei e conoscere te e la tua parola e le tue verità per dare la cura giusta. Noi siamo deboli. Aiutaci a trovare in te la forza per appoggiare, curare e consolare le nostre mogli, Padre. Aiutaci veramente a vedere la realtà che sono un dono prezioso. Aiutaci ad onorare questo dono, in modo che tu sarai onorato. Ti prego che Cristo sarà visibile in noi, nonostante quanto abbiamo ancora da crescere. Ti prego che ogni moglie possa avere tanto motivo di ringraziarti per il marito. Ti prego che possano essere tali mariti che le mogli pregano di poter meritare la cura che ricevono. Però aiutaci a curare così, Padre, abbiamo da crescere. Ma grazie perché non ci lasci soli. Abbiamo lo Spirito Santo. Ti ringrazio per la crescita che ci hai già permesso di avere, ma sappiamo di averne, di aver bisogno di tanto ancora. Allora ci presentiamo a te ringraziandoti per questo. Che privilegio non dover combattere da soli, ma poter crescere, di poter fare nella forza che abbiamo in Cristo. Nel suo santo nome ti ringraziamo e ti preghiamo. Amen.